Buona giornata a tutti. Allora ci prepariamo ad ascoltare Don Fabio sul tema del Concilio di Nicea, che come sapete quest'anno giubilare coincide con i 1700 anni della celebrazione di questo concilio, che è a fondamento anche del credo cristiano e quindi certamente un momento importante nella storia della Chiesa, ma anche un momento importante per riflettere su come è nato questo credo e che valore hanno alcuni aspetti, come ad esempio il tema del linguaggio nella comunicazione della fede, che è un tema che attraversa tutta la storia della Chiesa ed è un tema importante anche oggi. Quindi ringrazio Don Fabio che si è prestato per questo incontro e do la parola a lui.
Stanno stampando delle altre, tra un po' ne arrivano una ventina della traccia. E ringrazio il Vescovo e i suoi collaboratori per questa richiesta di fare questo incontro, perché è uno dei temi, non proprio Nicea diciamo, però insomma il mistero di Cristo è uno dei temi del mio studio, della mia ricerca, del dottorato e della mia docenza, quindi è una cosa molto bella. E una delle cose più difficili nel preparare la chiacchierata di oggi è stato scegliere cosa non dire, perché diciamo per la passione che io ho per questo tema e gli studi penso che potrei tranquillamente fare 24 ore di lezioni in facoltà, e quindi scegliere di cosa non dire è stata veramente la cosa più difficile. Nelle catechesi con la gente che mi sono state chieste a maggio e giugno scorso in diocesi di Bologna, in alcune zone pastorali, e sono partito da una cosa diciamo molto semplice, e noi abbiamo appena pregato l'ora media, no? Ecco, nell'ora media che abbiamo appena pregato, se ho fatto bene i conti, abbiamo professato la fede nicena 5 volte. Non so se ne abbiamo consapevolezza o se ce ne siamo accorti, ma nel momento liturgico che abbiamo appena vissuto abbiamo professato la fede nicena 5 volte. Il Gloria, dopo lo Dio viene a salvarmi, i tre Gloria dopo i Salmi, e il Vescovo ha fatto la conclusione dossologica lunga alla fine dell'orazione. Noi quelle cinque abbiamo professato Nicea 5 volte, e letteralmente abbiamo professato Nicea. C'è una lettera di Basilio Magno, che è la lettera 223 di San Basilio, in cui lui si difende dagli accusatori che dicevano: ah, tu vescovo metropolita, adesso hai fatto la lettera sinodale che dobbiamo dire gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, la tua santa nonna Macrina pregava gloria al Padre per il Figlio e nello Spirito Santo, tu hai corrotto la fede cattolica degli apostoli. E Basilio risponde così nella lettera 223: se anche altre mie vicende sono degne di essere compiante, cioè se ho fatto degli sbagli, ne ho fatti, dice, certamente di questo solo oso vantarmi nel Signore, di non avere mai nutrito opinioni aberranti riguardo a Dio, né di aver mai mutato opinione di fede con il passare del tempo. Anzi, quella conoscenza di Dio che da fanciullo apprese dalla mamma beata e dalla santa nonna Macrina, la mantenni e la crebbi in me stesso. Non mutai infatti opinione con un'altra con il maturare della ragione, ma portai a compimento i principi datimi da loro. Come infatti il seme, crescendo, diventa sì grande da piccolo, ma rimane sempre uguale nell'essenza e non muta specie, ma si completa solo nella crescita. Così ritengo che anche in me si sia cresciuta, con il passare del tempo, la medesima dottrina di fede, e che l'attuale non sia in contrasto con quella che appresi fin dall'inizio. Questa, che io sappia, è la più antica attestazione enunciata di quello che poi è più famoso nel Commonitorium di Vincenzo di Lerain, il principio del progresso nella fede, ma si trova in una lettera in cui Basilio Magno si difende perché aveva disposto nella sua metropolia nella sua diocesi di Cesarea e nelle diocesi suffragane, che si pregasse gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, che noi siamo abituati a pregarlo così, no, ma non è nato così, era gloria al Padre per il Figlio nello Spirito Santo. Dopo il Concilio di Nicea diventa gloria al Padre e al Figlio nello Spirito Santo, dopo il Costantinopolitano I diventa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E Papa, non mi ricordo quale, forse Papa Damaso, che abbiamo appena celebrato, prescriverà di dirlo alla fine di ogni salmo, in modo che professiamo la fede nicena nella liturgia. Allora, ogni volta che noi preghiamo gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, noi stiamo professando la fede nicena. E con tutta una serie di ricchezze e di profondità, così come nella dossologia lunga, alla fine delle orazioni, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, stiamo professando la fede nicena. Allora, questo così come introduzione, come così avvio. Ho messo come titolo nella scheda, così nella traccia, questa domanda che mi è stata fatta da alcune persone e anche da qualche confratello, in tono amabilmente polemico anche. Insomma, non serve a niente ricordare il Concilio Ecumenico di Nicea oggi. Perché ricordare in questo nostro tempo l'evento del Concilio Ecumenico primo di Nicea? Ha senso? E se ha senso, cosa ci serve nella situazione pastorale in cui noi ci troviamo? Allora, io ho riportato due testi. Il primo è della bolla del Papa del Giubileo. Sapete, la Spes non confundit indice ma anche struttura il Giubileo. E dentro la struttura del Giubileo il Santo Padre ha voluto mettere la commemorazione di Nicea. Quindi il Giubileo, lo sapete, ricorda il mistero dell'incarnazione del Verbo. Nel 2000 abbiamo solennizzato, ma ogni Giubileo è ricorrenza, per questo comincia e finisce a Natale, perché il Giubileo è memoria dell'evento dell'incarnazione del Figlio di Dio. Quindi al cuore del Giubileo, poi la coincidenza dei 1700 anni, c'è proprio la fede nicena. E cosa dice il Santo Padre? Adesso non leggo tutto il testo, ve l'ho riportato, leggo soltanto un paio di righe. L'anno giubilare potrà essere un'opportunità importante per dare concretezza a questa forma sinodale, perché Nicea è un concilio, è un sinodo, che la comunità cristiana avverte oggi come espressione sempre più necessaria per meglio corrispondere all'urgenza dell'evangelizzazione. Quindi riscoprire la forma sinodale per la missione, per l'evangelizzazione. Non è fine a se stessa la forma sinodale. C'è la giornata missionaria mondiale tra poco. Tutti battezzati, ognuno con il proprio carisma e ministero, corresponsabili affinché molteplici segni di speranza testimonino la presenza di Dio nel mondo. Il Concilio di Nicea ebbe il compito di preservare l'unità, potremmo dire la comunione, seriamente minacciata da cosa? Da cosa è minacciata la comunione? Dalla negazione della divinità di Gesù Cristo e dalla sua consostanzialità con il Padre. Il contesto della diario dell'arianesimo, il contesto storico, io accennerò solo appena appena, perché se ci infilassimo nella questione della ricostruzione storica andrebbero via 3-4 ore. Diciamo, è magistrale, sono magistrali gli studi di Simonetti, della Prinzivalli, io li ho studiati, li ho letti, ma non è che ve li dico tutti, perché veramente è piuttosto complessa la questione storica. Anche gli ultimi studi, le ultime ricerche, la Città Nuova ha pubblicato qualcosa praticamente l'altro ieri sugli atti e le ricerche storiche dei documenti, quindi è piuttosto complessa la questione storica. Comunque, in risposta, diciamo, alla posizione del parroco del porto di Alessandria, perché Ario era il parroco del porto di Alessandria, e sapete che il porto è dove a quel tempo era come l'internet di oggi, cioè tutti passavano per il porto. e quindi era il luogo dove si scambiavano le notizie, dove si passavano le informazioni. Ario era parroco del porto di Alessandria e, diciamo, nella sua visione neoplatonica sostiene che Gesù non è Dio, Gesù è Deutero Theos, ma nel senso di prima tra le creature sostanzialmente, con tutta una serie di conseguenze, è coerente con la sua visione metafisica neoplatonica, ma insomma no, non entro in tutte queste questioni. Però sostanzialmente la comunione da cos'è minacciata? Dal negare che Gesù Cristo è vero Dio nella sua natura divina, nella sua persona divina, la sua consostanzialità con il Padre. Poi Santo Padre continua, leggo un'altra riga, l'anniversario della ricorrenza di Nicea invita i cristiani a unirsi nella lode e nel rendimento di grazie alla Santissima Trinità, in particolare Gesù Cristo, figlio di Dio, della stessa sostanza del Padre, che ci ha rivelato tale mistero di amore, che è la Trinità. Lo rileggo. L'anniversario della ricorrenza di Nicea invita tutti i cristiani a unirsi nella lode e nel rendimento di grazie alla Santissima Trinità, in particolare Gesù Cristo, figlio di Dio, della stessa sostanza del Padre, che ci ha rivelato tale mistero di amore, il mistero di Dio appunto come Trinità, come relazione, come famiglia, come comunione tra persone diverse, pur un solo Dio, ma comunione tra persone diverse. Quindi ci ricorda che Nicea, commemorare Nicea, è un invito a glorificare, lodare la Trinità. Sono partito volutamente da ricordare la storia brevissimamente del Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, che è una preghiera che ha una storia di quasi 2000 anni, 1700 anni, e che ha una profonda pregnanza per la nostra fede. Non è un caso appunto che il Papa allora prescrisse di dirla alla fine di ogni salmo nella liturgia, con l'aggiunta del come era nel principio, ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli, amen, perché così si afferma che il Figlio e lo Spirito sono Dio con il Padre da prima del tempo, e c'è tutta la questione della temporalità, adesso non mi addentro in questo. Questo brevemente, poi potete leggere tutto il testo della Spes non confundit. Poi ho scelto un numero tra i tanti di questo bel documento, in un certo senso quelle poche cose che dirò sono un invito alla lettura di questo testo, tra l'altro io ce l'ho in cartaceo, ma si può scaricare in PDF gratis dal sito della Santa Sede, Commissione Teologica Internazionale, Gesù Cristo, Figlio di Dio Salvatore, 1700 anniversario del Concilio Ecumenico di Nicea, mettete, si trova, si scarica in PDF gratuitamente dal sito del Vatican.va, ecco, io ce l'ho in cartaceo, ma che è un testo equilibrato, bello, e raccoglie diversi contributi, un po' impegnativo come lettura, però insomma è un testo di studio bello. Io ho scelto un numero e sostanzialmente un po' seguirò la pista del documento, ecco, non proprio al 100%, ma grosso modo quello che dirò, diciamo, seguirò un po' la scelta che è stata fatta nell'impostare questo testo, che è praticamente l'ultimo testo che è stato uno degli ultimi testi, l'ultimo testo che è stato approvato da Papa Francesco prima insomma della sua partenza per il cielo, e che fa una lettura teologica e anche del senso per noi oggi di commemorare Nicea. Ne ho scelto un numero che è uno tra i numeri conclusivi, che mi è piaciuto molto, quindi uno degli ultimi numeri, il numero 121. Adesso qui nella copia, qui ve l'ho citato per esteso, però siccome è lungo, come è lunghissimo, dopo nella seconda pagina, quando trovate CTI, virgola, Nicea, e questo documento qui, CTI, Commissione Teologica Internazionale, Nicea, che altrimenti se tutte le volte dovevo scrivere tutto il titolo del documento finiva la carta, ma se trovate CTI, Nicea, numero, si riferisce al numero del documento. Qui l'ho citato per intero. Questo lo leggo. La celebrazione dei 1700 anni del Concilio di Nicea è un pressante invito rivolto alla Chiesa perché riscopra il tesoro che le è stato affidato e vi attinga per condividerlo con gioia, in un rinnovato slancio, perfino in una tappa nuova della evangelizzazione, la missione ritorna. Annunciare Gesù nostro Salvatore a partire dalla fede espressa a Nicea, così come professata nel simbolo di Nicea Costantinopoli, significa anzitutto lasciarsi stupire dall'immensità di Cristo, così che tutti ne siano meravigliati. Rianimare il fuoco del nostro amore per il Signore Gesù, così che tutti possano ardere di amore per Lui. Nulla e nessuno è più bello, più vivificante, più necessario di Gesù. Dostoevskij lo dichiara con forza: ripongo in me il simbolo della fede. E queste sono parole di una lettera, mi pare, alla figlia, mi sembra, Dostoevskij. Ripongo in me il simbolo della fede nel quale per me è tutto limpido e santo. Questo simbolo è molto semplice ed è questo: credere che non ci sia niente di più bello, profondo, disponibile, sensato, coraggioso, perfetto di Cristo. Chiuse la citazione di Dostoevskij alla figlia in una lettera. In Gesù, homoousios, consostanziale al Padre, Dio stesso viene a salvarci. Dio stesso si è legato all'umanità per sempre, al fine di portare a compimento la nostra vocazione di essere umani. In quanto figlio unigenito, ci conforma a sé come figli e figlie amati dal Padre, per la potenza vivificante dello Spirito Santo. Coloro che hanno visto la gloria, la doxa di Cristo, la possono cantare, celebrare, e lasciare che la dossologia, la lode, si trasformi in annuncio generoso e fraterno, cioè in kerygma. Mi sembra che sia un riassunto nelle parti della conclusione di questo documento molto denso, perché appunto ci ricorda appunto il mistero di Dio, il mistero della salvezza, e come noi siamo chiamati a celebrarlo e ad annunciarlo. Poi ci sono anche tante altre pagine interessanti. E questo così un po' come introduzione. Allora passo alla seconda facciata del foglio. Siccome, come vi dicevo prima, ho per brevità, per semplicità, ho scelto tante cose belle e preziose e utili da non dire, e se dopo ci sono delle domande o su cose, approfondimenti che io non ho toccato, volentieri, ecco, però io ho cercato di essere abbastanza con l'accetta per tirare via delle cose, se no finivo più. Alcune premesse. Allora, la dossologia, l'ho già anticipato prima, quello del gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, che però non è soltanto, c'è un intero capitolo del documento dedicato a tutta la storia, adesso io non ve l'ho fatta tutta, ma c'è tutta una parte dedicata agli inni, alla strutturazione della liturgia, tutte queste cose qui. È importante, cioè il simbolo niceno-costantinopolitano ha il suo senso dentro la celebrazione liturgica. Questo il testo lo ricorda più volte. Cioè, dopo aver ascoltato le letture dell'Antico e del Nuovo Testamento, prima di celebrare il rendimento di grazie, la preghiera eucaristica, il simbolo ha la sua origine all'interno della liturgia battesimale, lo sappiamo, no? Quindi nasce all'interno della liturgia battesimale, ma poi è stato inserito nella liturgia eucaristica. Dal punto di vista della interpretazione teologica, spirituale, è fondamentale la sua collocazione all'interno del contesto eucaristico. Prima ascolti la parola di Dio che prende vita nella liturgia dell'Antico e del Nuovo Testamento, poi ringrazi il Signore. Dentro c'è il simbolo. Il simbolo è legato al gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cioè il simbolo ha una natura, per natura sua, dossologica, cioè di glorificazione della Trinità. Poi, altra premessa, velocissimo, i vari padri, i vari teologi, adesso non sto a citarvi tutte le cose che ho studiato, comunque diciamo così, che sono concordi nel dire che la fede nicena, quindi quando parliamo di fede nicena, parliamo di qualche cosa di più ampio e di più profondo del mero fatto storico conciliare accaduto a Nicea, che il rischio se no è di fossilizzarci su aspetti, diciamo, di archeologia storica, che sono preziosi, perché è prezioso conoscere tutta una serie di dinamiche prima e dopo il concilio. Però la fede nicena non è soltanto il fatto, certo l'evento conciliare è il cuore, ma c'è qualcosa che ha preceduto, quel 325, e c'è qualcosa che è seguito, perché tutto il fenomeno, per chi studia la teologia della storia dei concili, il fenomeno della ricezione è fondamentale. Quindi la fatica dei decenni successivi Costantinopoli I stesso che recepisce e completa Nicea, Calcedonia che eleva Nicea I e Costantinopoli I a professione di tutto, c'è tutto uno, per cui la fede nicena in realtà, pensate agli scritti di Atanasio, sono uscite le lettere cristologiche di Sant'Atanasio, la lettera Epitteto, oppure Ilario di Poitiers, il fenomeno monastico. Sapete che Atanasio era figlio spirituale di Sant'Antonio Abate, e Sant'Ilario di Poitiers quello che dà l'abito monastico a Martino di Tours. Quindi tutto il fenomeno del monachesimo che si lega come espressione spirituale alla verità dogmatica di Nicea. Cioè la fede nicena è di più di quanto semplicemente storicamente si può studiare del fatto del concilio. Il fatto del concilio è un fatto importante, però quando si parla di fede nicena si dice qualche cosa di più ampio, che recepisce ciò che è accaduto nella Chiesa nei tre secoli precedenti e per attuarsi ha avuto bisogno di almeno altri sei concili, no? I cosiddetti sette concili della fede indivisa, fino al secondo di Nicea, quello sulle icone, eh? Quindi c'è stato con Calcedonia al cuore di questa rielaborazione. Quindi quando parliamo di fede nicena, quando si parla, si legge di fede nicena, ecco, abbiamo dentro anche, per esempio, il gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Se voi leggete ciò che rimane degli atti di Nicea, non c'è un canone che dice che bisogna dire gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Saranno i vescovi che per far passare nella preghiera liturgica pian piano disporranno fino a che diventa universale. Però quell'aver fatto la scelta di modificare, perché alla fine della preghiera eucaristica diciamo ancora come era all'inizio, per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. La preghiera originale era gloria al Padre per il Figlio e nello Spirito, poi diventa gloria al Padre e al Figlio nello Spirito, e poi diventa gloria al Padre e al Figlio sullo stesso livello e allo Spirito Santo sullo stesso livello del Padre, come era nel principio e sempre. Ma è qualcosa che accade dopo, nei decenni dopo il Concilio. Quindi la fede nicena, quando parliamo di fede nicena, parliamo di qualche cosa che è più ampio e anche più profondo del mero fatto storico conciliare. Poi, velocemente per queste premesse, ecco, l'ho già accennato spiegando la fede nicena, ecco, dobbiamo avere presente che quando parliamo del Concilio di Nicea siamo dentro la vita della Chiesa. La Chiesa è una donna viva, non è morta, non ha l'Alzheimer, si ricorda le cose. Quindi nella sua identità cosa c'è? Perché sapete che la memoria fonda l'identità. Se qualcuno conosce una persona malata gravemente di Alzheimer, sa che. Quindi qual è la memoria della Chiesa? Il fondamento della memoria della Chiesa è la Sacra Scrittura, ma non è solo la Sacra Scrittura, perché la memoria è un processo vivo e quindi c'è quella realtà che noi chiamiamo la tradizione della Chiesa. Pensate alla Dei Verbum, testo magistrale del Concilio Vaticano II, quel brano che vi ho letto di Basilio Magno sul seme che diventa pianta, il famoso passaggio del Commonitorio primo di Vincenzo di Lerain, quando del bambino piccolino appena nato poi diventa grande, no? Però c'è continuità. E la ragione per cui il Papa il 1 novembre proclamerà dottore della Chiesa John Henry Newman, organico sviluppo della dottrina cristiana, no? John Henry Newman, sapete, era anglicano, vuole dimostrare che la Chiesa anglicana è la vera Chiesa, si mette a studiare i padri e i concili, conclusione si fa cattolico. E pubblica l'organico sviluppo della dottrina cristiana, che appunto sviluppa questo tema del vitale, vivo, la tradizione della Chiesa non è un museo delle cere, no? La Chiesa è viva, quindi nella continuità organica con l'origine, l'evento Cristo, ma viva oggi, con la doppia dinamica della custodia di ciò che c'è stato, ma della vitalità oggi proiettata verso un futuro, come appunto ci ricorda la Lumen Gentium del Vaticano II. Quindi quando parliamo di Nicea, noi comprendiamo Nicea dentro questo flusso vivo. Per esempio il documento che vi citavo prima commenta il simbolo niceno-costantinopolitano. Se noi leggiamo la professione di fede di Nicea, così come riportata nei documenti antichi, non è proprio identico al simbolo che noi diciamo la domenica. Però la scelta che è stata fatta dalla Commissione Teologica Internazionale, dal Papa citando, è di già inglobare Costantinopoli I, perché dal punto di vista meramente, diciamo, di archeologia storica, uno dice ma no, un critico dei manoscritti direbbe no, quello è ok, ma siccome stiamo facendo una lettura di fede per l'oggi, noi consideriamo già Nicea dentro il completamento, sviluppo organico della dottrina cristiana senza mutamento di specie. E adesso vi leggo velocemente il testo, lo trovate facilmente sul Denzinger Unnermann, il testo di come è stata la professione di Nicea. Allora, sapete, era un simbolo battesimale preesistente. Discutono se era l'antico simbolo di Roma o se era quello di Cesarea, comunque sostanzialmente si assomigliavano, assomigliava molto al simbolo apostolico che diciamo oggi, quindi quasi uguale al simbolo apostolico che usiamo oggi. È stato preso ed è stato aggiunto alla parte che interessava. Questa è, vi leggo la traduzione italiana, il testo professato a Nicea. Siccome erano vescovi, non usano l'io, noi usiamo il singolare perché è la forma battesimale, cioè io davanti a Dio, davanti a me stesso, davanti agli altri, mi assumo la responsabilità di professare questa chiesa, questa fede, scusate. Credo in un solo Dio, no? È la forma battesimale, che è una forma di assunzione di responsabilità di fronte a se stessi, di fronte agli altri, alla comunità e di fronte al giudizio di Dio. Io mi assumo la responsabilità di professare questa fede, che era anche un modo per riconoscersi. Sapete, il simballo, simbolo, erano quando spezzavano i cocci e spezzavano le cose, poi si dovevano riconoscere, no? Alla tessera communionis, la tessera di comunione, no? Vabbè. Però i vescovi in questo caso, siccome parlano come assemblea riunita, usano il noi. Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, e in un solo Signore nostro Gesù Cristo, figlio di Dio, nato unigenito dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, nato, non creato, di una sola sostanza con il Padre, che in greco si dice homoousion, questa è la traduzione del latino, mediante il quale tutto è stato fatto, che in cielo e in terra. Egli per la nostra salvezza discese, si incarnò, si fece uomo e patì. Risuscitò il terzo giorno, ascese nei cieli, verrà a giudicare i vivi e i morti. E nello Spirito Santo, punto. Coloro che poi dicono, c'era un tempo in cui lui non c'era, prima che nascessi non c'era, che è stato fatto da ciò che non c'era, o dicono che Dio sia da altra sostanza o essenza, o sia trasformabile o mutabile, costoro la Santa Chiesa Cattolica colpisce tutti di anatema. Questa è la professione di fede di Nicea. Notate che la parte sullo spirito non c'è, perché è Costantinopoli I del 381. Però il commento, anche quello che io dirò, come fa il documento, nella visione di quel seme che diventa pianta, considera già la professione di fede che noi facciamo. E questo è fondamentale averlo presente, altrimenti tornerò su questa formula di Nicea per una questione un attimo dopo. Altra premessa, e poi arriviamo un po' ai tre contenuti. Consentitemi di citare San Tommaso d'Aquino, veramente un genio sia della filosofia che della teologia. Actus credentis non terminatur adunziabiles ad adrem, non actus credendi, come spesso si sente citare, no? Se voi andate a leggere la Summa Theologiae, seconda seconda, questo è primo articolo secondo secundum, è actus credentis, l'atto della persona che crede. Tommaso è sempre attento anche alle sfumature, non l'atto del credere astratto, ma l'atto della persona che crede non va a finire nella frase, ma alla cosa. Quando tu professi la fede nicena, il tuo cuore tocca il Dio vivente. La famosa citazione della Lumen Fidei, del discorso di Agostino, dell'Emalia di Agostino, di Sant'Agostino sull'Emoroissa, tangere autem corde hoc est credere. Toccare con il cuore, questo è credere, no? La citazione che il Santo Padre Papa Francesco ha messo al cuore della Lumen Fidei, che è una citazione di Sant'Agostino. Adesso Sant'Agostino va di moda, ma c'è il Papa Agostiniano, però c'è nel cuore della Lumen Fidei, ed è l'omelia di Agostino sul brano del Moro Issa che tocca, no? E Agostino commenta così, dicendo che la fede è toccare Dio con il cuore, tangere autem corde, hoc est credere. La professione di fede non va a finire nella frase, va a finire ad rem, e la rem è lui, il figlio, il padre, lo spirito. Quindi l'atto della persona che crede, professando la fede, tocca la cosa stessa. Questo dice la profondità spirituale della professione di fede. E se uno legge i testi praticamente fino all'illuminismo, tutti gli autori, tutti, non c'è, hanno come una cosa lapalissiana, che la retta professione di fede è la stessa cosa della santità, della vita spirituale. Quindi tutti, se uno legge tutti i padri, legge tutti gli autori, legge fino sostanzialmente alla diciamo, chiamiamolo illuminismo, insomma, sostanzialmente è una cosa lapalissiana, cioè non c'è neanche bisogno di spiegarlo, tanto è evidente che la retta professione di fede è la stessa cosa della carità, è la stessa cosa della santità, è la stessa cosa di una piena vita nello Spirito Santo. Poi dopo c'è stata tutta una serie di questioni, allora si è cominciato a separare, a distinguere, a divorziare la fede dalla vita, a divorziare la teologia dalla santità, a divorziare qua, a divorziare là, ma il verbo si è fatto carne, logos, ars e geneto, la parola, il logos di Dio si è fatto sars, si è fatto fragile carne. Allora, questo come premessa, la dossologia, la fede nicene c'è del mero fatto storico, siamo in un flusso vivo, l'atto della persona che crede non va a finire nella frasetta, ma tocca la cosa stessa. Allora, queste sono solo le premesse. I tre punti che volevo toccare nella... Il primo è il contenuto veritativo, cioè la fede nicena afferma qualche cosa. C'è stato un bellissimo convegno dell'Associazione Teologica Italiana, Pensare il Figlio di Dio, 1700 anni dopo Nicea, molto bello, anche con alcuni stimoli, alcune provocazioni forti, c'è quello sul Gesù grasso, il Gesù gay, il Gesù donna, il Gesù, no, c'è tutta una questione, adesso la banalizzo, ma il contributo di questa teologa è molto profondo sulla parzialità di Gesù, quindi ci sono alcune cose molto belle, sono gli atti del convegno dell'Associazione Teologica Italiana, e poi un professore, forse uno dei migliori professori che alla nostra facoltà ha, un po' difficile, ha scritto questo libro con intento divulgativo. Se qualcuno di voi conosce il professor Giorgio Sgubbi, divulgativo, Giorgio Sgubbi si elidono a vicenda, per cui l'intento del libro è divulgativo. Ho fatto fatica a leggerlo io, perché è un libro molto impegnativo, anche se lui l'ha fatto con un intento divulgativo. Però è un libro fatto veramente bene, c'ha una testa così, Monsignor Sgubbi, salvato per miracolo dal Covid, era morto praticamente, e invece è ancora vivo, insegna, ha ripreso a insegnare in facoltà, tra l'altro quest'anno gli hanno insegnato Trinitaria e Cristologia, quindi ha preso tutti i corsi. E Si tratta di te, ha intitolato il libro. E che è bello, non è una lettura facile, lo dico, nonostante lui l'abbia scritto con intento divulgativo, però c'è anche tutta la parte storica, la parte teologica, quindi è un libro ben fatto. Comunque, c'è un contenuto veritativo. Il contenuto veritativo della fede nicena è la completa e piena divinità del Figlio, che forse per noi è ovvio, forse, però è come sviluppo organico della fede apostolica, perché non c'è soluzione di continuità rispetto alla fede degli apostoli, però viene affermato con un linguaggio ormai greco, quindi da un ambiente culturale semitico, ormai si è travasato in un ambiente che pensa in greco, diciamo così, e quindi affrontando questo travaso culturale, questo processo di metafrasi, come dire, dice, poi adesso ci arriviamo, si afferma la completa e perfetta, piena divinità del Figlio. Attraverso quelle due affermazioni, una che è stata elisa ora dalla professione di fede perché ritenuta ridondante, la prima era nato unigenito dal Padre, cioè della sostanza del Padre, genne senta ec tu patros monogene to testin ec te susias tu patros, cioè della stessa sostanza del Padre. Cioè aggiunge questo cioè, su cui molti hanno ricreduto, c'è cioè un intervento di grande rilievo di questo film metafisico francese di Immanuel Falk qui su questo cioè, questo totestin, quello che noi troviamo nel prologo del quarto Vangelo, generato dal Padre unigenito, cioè della sostanza del Padre, con un termine che non c'è nella scrittura. E allora tutta la polemica, parlate da pescatori di uomini, non parlate da filosofi, e tutto quello che c'è stato nelle reazioni, nelle polemiche prima e dopo Nicea, che adesso non sto a ricordare tutto, e la completa e piena divinità del Figlio. Essere generato dal Padre, nato unigenito dal Padre, significa che il Figlio è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, o come l'altra affermazione, homoousios to patri, cioè consostanziale di un'unica sostanza con il Padre, come è ancora rimasto nella nostra professione di fede. Affermare che il Figlio è generato eternamente, che non c'è un prima, che è coeterno al Padre, significa sostanzialmente affermare la Trinità, quello che per noi è la verità di Dio Trinità. Non dire che è un secondo Dio, che è una prima creatura, eccetera, 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 significa aprire la porta anche a quel completamento che sarà il Costantinopolitano I, prolungando la professione nello Spirito, credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre, con il Padre e il Figlio, e con adorato e con glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Quindi significa aprire la comprensione credente a quello che noi chiamiamo il mistero della Trinità, che non è poco, perché dire che il Dio in cui crediamo è amore interpersonale ha delle conseguenze non da poco. Adesso non ho portato giù il compendio della dottrina sociale, ma c'è un numero del compendio della dottrina sociale della Chiesa in cui fa una lettura profondissima di cosa significa credere in Dio Trinità per la nostra vita. Cioè, se io credo in un Dio che è amore interpersonale, la comunione, la carità, la dignità della persona, l'attenzione all'altro, la fraternità, la socialità e tutto quello che è nella dottrina sociale e politica della Chiesa è connesso col mistero della Trinità, che è il fondamento della nostra fede. Se sapete, per aderire al Consiglio Ecumenico delle Chiese bisogna credere due cose: la Trinità è l'incarnazione del Verbo crocifisso e risorto per noi, la redenzione. Quindi se uno afferma che sostanzialmente sono tutte le chiese, che è il motivo per cui i testimoni di Geova non sono chiese, non sono cristiani, che non credono né nella Trinità né nell'incarnazione del Verbo, no? Quindi sono una setta che non c'entra nulla con il cristianesimo, con la fede cristiana. E invece, appunto, tutti coloro che aderiscono a queste due verità, che sono le due verità dogmatiche fondamentali, però in realtà nella ierarchia veritatum, nell'organismo delle verità, poi è tutto collegato. Quindi quello che c'è scritto nella Fratelli Tutti, nella Laudato Si, le radici sono nel mistero stesso di chi è Dio, amore interpersonale. E adesso si potrebbe dimostrare, ma sto a farlo, se non finiamo più. Quindi il mistero della Trinità, se siamo coerenti, se non divorziamo la fede dalla vita, se non divorziamo la spiritualità dalla vita, se non divorziamo la politica dalla fede, il mistero della Trinità ha delle conseguenze, delle ricadute antropologiche e soteriologiche non da poco. Un testo, a mio avviso, molto bello, che è stato ripreso dal Magistero Pontificio tantissimo, e non solo da quelli di Giovanni Paolo II, ma anche di Francesco, di Benedetto XVI, di Paolo VI, è il numero 22 della Gaudium Spes. Chi ha fatto i corsi con me, se lo sarà sentito ripetere tante volte, avrà nausea. Però perché c'è la professione di fede nicena, io posso dire in realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, l'uomo primo, è figura di quello futuro, cioè di Cristo Signore. Cristo, che è l'uomo nuovo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in un certo qual modo a ogni essere umano, ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore di uomo. E questa cosa è così grande che Cristo è morto per tutti. La vocazione ultima dell'essere umano è una sola, la vocazione divina. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto nel modo che Dio conosce col mistero pasquale. Questo è il cuore del numero 22 della Gaudium Spes, che è il cuore della nostra fede. Ci sono delle ricadute antropologiche e soteriologiche importantissime. Perché è importante? Perché c'è una dignità delle persone umane? Ma se Gesù è Dio fatto carne, non un secondo Dio, Dio consostanziale al Padre, fatto carne, ogni carne umana, per quanto fragile, ha una dignità infinita. L'istruzione della congregazione della dottrina della fede è dignitas infinita, ha una dignità infinita. Tutti, il disabile, l'immigrante, tutti. Cioè, c'è una dignità infinita, ma è fondata sull'incarnazione del Verbo, e quel Verbo non è un secondo Dio, è Dio, Dio da Dio, luce davvero, luce. Quindi le relazioni, perché nella vita umana le relazioni sono fondamentali? Non è solo una scoperta delle scienze umane. Il Vangelo come ci racconta Gesù? Non è un uomo di relazioni Gesù? Ma come ha detto Papa Leone nella prima omelia al Collegio dei Cardinali, avete presente? Ma Gesù è Dio, non possiamo ridurlo a un superuomo, un grande maestro. Gesù è Dio da Dio, luce di avere, e quindi è la rivelazione di Dio, in carne, sangue, fragile. Quindi Gesù, come diceva Tommaso, omnis eius actio nostra est instructio, ogni suo comportamento è per noi un insegnamento, si sa anche a memoria. Perché è Dio, è il Verbo, non è un secondo Dio. E allora se vive una vita di relazioni, e questo rivela, perché è rivelazione? Se Gesù non fosse il figlio unigenito del Padre, ma quello che ha detto Gesù vale quanto quello che ha detto Maometto. Ma Gesù è il figlio di Dio fatto carne, è il Logos di Dio. Allora la rivelazione che porta Gesù è la rivelazione piena dell'intimità di Dio. È un Dio che si confida con l'uomo, è un Dio che si coinvolge con l'uomo. Ha detto Papa Leone nell'omelia domenica, no? Noi esseri umani possiamo essere guariti senza coinvolgerci, commentando il brano dei lebbrosi, no? Noi esseri umani possiamo essere guariti da Dio senza lasciarci coinvolgere. Dio no, Dio ci salva coinvolgendosi. Chi è morto sulla croce è l'unigenito eterno figlio del Padre. Questo ha una conseguenza sulla vita, sulla Chiesa, sulla spiritualità. Omnis eius actio nostra est instructio, ogni suo comportamento è per noi un insegnamento, quindi diventa forma della vita. Quindi affermare la completa e piena divinità del Figlio, nella continuità della fede che dicevo prima, ha tutta una serie di conseguenze ricadute sulla condizione dell'uomo, sulla socialità, sulle scelte etiche e politiche, sul valore delle relazioni umane, sul valore del corpo, sulla dignità del corpo, la fede nella resurrezione, eccetera, eccetera, eccetera. Ha detto il Santo Padre nell'omelia domenica, Gesù è la fedeltà di Dio a se stesso. E ti presente che c'era Dio non può rinnegare se stesso, anche se non è il commento della lettura paolina. Ha detto questa frase, Gesù è la fedeltà di Dio a se stesso. Ma noi possiamo affermare e credere senza timore di sbagliarci che Gesù è la fedeltà di Dio a se stesso, per la fede nicena. Perché se Gesù è Deuteros Theos, se è la prima delle creature, se è solo al di sopra degli angeli, se non è la persona divina del Verbo fatta uomo, se non è vero Dio e vero uomo, come dirà Calcedonia, beh, allora non posso dire che Gesù è la fedeltà di Dio a se stesso. E quell'affermazione che a me piace moltissimo all'inizio della prima Corinzi, Pistos Theos, degno di fede Dio Padre, dal quale siamo continuamente chiamati alla coinonia, alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Se Gesù, che ci ha rivelato il Padre, non è Dio come il Padre nella sua natura divina, non è così affidabile la sua rivelazione. Quindi non posso affermare con certezza che il Padre è fedele nel mantenere ciò che ha promesso. Quel grido di Paolo, pistos o theos, degno di fede, fedele, affidabile Dio Padre, dal quale siamo continuamente chiamati alla comunione col Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Quindi su quello mi posso fidare. Su molte altre cose alla fine non ci si può fidare, perché poi alla fine le cose vengono meno, prima o poi tutto crolla. Ma pistos o theos, degno di fede Dio, il Padre. E allora possiamo dire, nella fede nicena, quello che ha detto Papa Leone nell'omelia domenica: Gesù è la fedeltà di Dio a se stesso. Ci sarebbero molte altre cose bellissime da dire, ma mi fermo qua. Contenuto veritativo, completato da Costantinopoli I sullo Spirito Santo, anche qui sarebbe bello, ma... Poi, vado veloce, evento di Sapienza, evento ecclesiale. Il Concilio di Nicea è importante, anzi è essenziale, fondamentale, indispensabile per noi oggi, non solo per il contenuto veritativo, ma anche, come dice Christoph Theobald, per lo stile. Cioè è nell'evento, nel come è accaduto l'evento, che c'è qualcosa di importante per noi. E il documento affronta abbondantemente queste due cose, le chiama così, uno lo chiama evento di Sapienza, l'ho preso dal documento, uno lo chiama evento ecclesiale. E vi ho riportato qui nel testo alcune citazioni, ma per semplicità cerco di andare così a braccio. Comunque troverete, insomma, trovate. Evento di Sapienza cosa significa? Significa che se io faccio la scelta di quel cioè, di quel totestin, generato, unigenito dal Padre, cioè totestin ectesusia stupatros, io sto incrociando la rivelazione divina con il pensiero dell'uomo. Io sto usando un termine della filosofia per dire la verità di Dio. Quindi io sto dicendo che il pensiero dell'uomo è capace di dire la verità di Dio. Io sto dicendo che la verità di Dio non umilia la ragione dell'uomo, ma la eleva, la dilata. Quindi c'è tutto una, si apre tutto un filone, la Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, alcuni discorsi memorabili di Benedetto XVI, si apre tutta una prospettiva sulla capacità dell'uomo di pensare, di ragionare. Certo, se si pensa bene, se si ragiona bene, si può anche fare degli sragionamenti, ma si può anche ragionare bene. Non starebbe in piedi la Dei Filius, le affermazioni della Dei Filius, la Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione del Vaticano I, sulla capacità della ragione di conoscere Dio, se non ci fosse stato l'evento sapienziale Nicea, in cui si è avuto il coraggio del totestin, di quel cioè, con tutte le critiche, avete smesso di parlare da pescatori di uomini, vi siete messi a fare i filosofi, c'è tutta una polemica che è durata secoli, quindi non sto... Quindi è un evento sapienziale, che dice una questione di metodo. La rivelazione divina, la parola di Dio, incrocia il cuore dell'uomo, la mente dell'uomo, e il cuore e la mente dell'uomo può esprimere la verità di Dio, fecondandosi reciprocamente, alimentandosi reciprocamente, con tutta una... che è poi la storia del cristianesimo, cioè prima citavo John Henry Newman, ma Tommaso d'Aquino, si potrebbero citare uomini e donne, ieri era Teresa, Teresa di Gesù, cioè... uomini e donne che veramente hanno vissuto questo, ma questo evento sapienziale in un modo, diciamo, codificato, ecumenico, di conciliare insieme, il primo che abbiamo come esperienza, con tutti i problemi di Costantino che convoca, adesso non entriamo in tutte le questioni storiche che ci sono, però sostanzialmente andiamo al succo, c'è questo aspetto, come ricorda appunto, vi ho citato qui una riga del numero 80 del documento. E riguardo come nota di stile, come nota di metodo, che però è fondamentale ed è, a mio avviso, sono personalmente convinto della bontà di queste sottolineature, di queste scelte che ha fatto il documento. Allora, contenuto veritativo, evento sapienziale, ma c'è una terza cosa che fa delle note di stile, è quello che viene chiamato l'evento ecclesiale. La Chiesa si iscrive con la sua natura e con le sue strutture nell'evento Cristo. Pensate al numero 8 della Lumen Gentium, per una non debole analogia con il mistero del Verbo incarnato, la struttura visibile della Chiesa serve allo Spirito Santo come strumento di salvezza, Lumen Gentium 8. La Chiesa si iscrive con la sua natura e le sue strutture nell'evento Cristo. La dimensione gerarchica va tenuta insieme con quella sinodale e viceversa. La dimensione sinodale con quella gerarchica e la dimensione gerarchica con quella sinodale. Unità, e leggo il testo del documento, meno qualche riga veloce, numero 95. Unità della comunità cristiana legata all'unità della Trinità. Ispirazione dello Spirito Santo, cammino insieme, sinodos, verso il regno di Dio, fedeltà alla dottrina degli apostoli, la celebrazione dell'Eucaristia, ordine e armonia dei ministri ordinati e dei battezzati, con un ruolo peculiare conferito ai vescovi, successori degli apostoli. Questi elementi manifestano che la Chiesa, fin dentro le sue strutture e il suo funzionamento, si iscrive profondamente nell'evento Gesù Cristo, come suo momento e sua espressione privilegiata. Nella celebrazione di Nicea è tutto il processo sinodale che precede e che trova nel Concilio Ecumenico il suo apice, che noi oggi raccogliamo e celebriamo. Poi ci sono anche molte altre cose, ho scelto un estratto. Quindi il come è andato Nicea, pensate alla fatica dei trasporti, raccogliere 300 vescovi per quei tempi, oggi noi facciamo ridere, ma con la fatica di spostarsi di allora, avere 300 vescovi, avere i delegati del Papa, ma è stata, oggi abbiamo internet, telefono, l'aereo, cioè raccogliere 300 vescovi fu una roba, dovete credo pagare di tasca imperiale, cioè l'impero dovette pagare il viaggio ai vescovi perché altrimenti non si riusciva a raccoglierli, insomma, alcuni non arrivarono, ci fu tutta una serie di problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Però è stata la prima volta che si è vissuta un'esperienza di questo tipo. Poi, un altro aspetto, come nota di stile, e come evento ecclesiale, che anche questo è molto attuale, c'è tutta una parte del documento, ma anche nel convegno dell'Associazione Teologica Italiana è stata affrontata questa cosa, che con un parolone difficile viene chiamato metafrasi, che vorrebbe dire traduzione, credo sia una parola così aulica per dire traduzione, comunque la chiamano metafrasi, e viene detto che al numero 114 il compito ecclesiale è essenzialmente un compito pneumatologico di metafrasi. Cioè noi siamo qui, facciamo i preti, per questo la Chiesa esiste, per adempiere, attuare nel tempo, nella storia, nelle diverse culture, questo compito pneumatologico di metafrasi. Cosa significa? Allora, se avete un po' presente i Targumim, no? Cos'erano i Targumim? Si proclamava la lettura della scrittura della Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, cioè la scrittura ebraica, si proclamava in ebraico, molti non parlavano ebraico, si faceva la parafrasi commentata nella lingua dell'assemblea in sinagoga. E quindi ci sono i Targumim in aramaico, i Targumim in greco, i neofiti, il babilonese, quelli che sono stati... Questa prassi, che è una prassi che la cristianità originaria recepisce dalla prassi sinagogale ebraica, noi la troviamo nella versione dei 70. La versione dei 70 è la metafrasi in lingua greca della scrittura nell'originale ebraico. Questo compito pneumatologico di metafrasi è accaduto anche quando sostanzialmente le comunità giudeo-cristiane si sono estinte e la totalità delle comunità erano comunità etnico-cristiane, cioè comunità provenienti dal paganesimo, iscritte dentro una mentalità e una lingua che non era quella aramaica ebraica di origine. Quindi c'è stata la necessità di attuare in modo sostanzioso un primo processo di inculturazione del Vangelo. Ma l'inculturazione del Vangelo è una cosa permanente. Cioè il fatto che sia accaduto allora è per noi importante, fa parte di quella memoria che fonda la nostra identità, la metafora della donna, la Chiesa donna viva, che ha una memoria che fonda la sua identità, ma vive oggi. Cioè la Chiesa non può limitarsi a ricordare quello di 2000 anni fa, no, come la persona che non può vivere semplicemente ricordandosi com'era bello quando aveva 15 anni e vivere oggi. Però ricordarsi com'era la vita di 15 anni non può neanche cancellare, dire no, azzero la mia vita fino ai 30 anni. No, non ha senso. Bisogna tenere insieme il vivere oggi con la memoria di ciò che fonda la mia identità. Quindi io mi ricordo del contenuto veritativo di Nicea, primo momento importante di inculturazione, insieme alla formazione del canone. Qui ci sarebbe da fare 2 o 3 righe di cos'è il canone delle scritture, ma vabbè. E inculturazione del Vangelo è un processo di continua traduzione con relativi arbitrati, così vengono chiamati dagli studiosi. Cos'è un arbitrato? Ci sono 2 o 3 possibilità di tradurre quella frase. Chi lavora nelle traduzioni, io quando ho dovuto tradurre dagli autografi di San Tommaso la questo di noi verbi incarnati, questo è il libro pubblicato dagli autografi, dei manoscritti autografi di Tommaso d'Aquino, ho dovuto fare poi la traduzione italiana. Spesso si fa, non basta pubblicare il testo latino ricostruito come edizione critica, ma bisogna anche provare a fare la traduzione. Ci sono anche le foto dei manoscritti, se uno vuole vedere, e spesso ti trovi a fare un arbitrato: traduco così o traduco così. E vanno fatte delle scelte, perché la traduzione va fatta. E quindi Nicea si scrive dentro questo compito pneumatologico di metafrasi, di traduzione continua con relativi arbitrati, scelto homoousios al padre, e non ho scelto altro. Questo è un processo continuo, quindi noi dobbiamo mantenere la memoria dei processi da accaduti, perché altrimenti perdiamo l'identità di chi siamo, ma dobbiamo ricordarci di vivere oggi. Quindi siamo noi che dobbiamo fare oggi, la Chiesa, la traduzione nell'oggi. La tradizione è viva, e se no è il Museo delle Cere, ma il Museo delle Cere sono tutti morti. Non c'è lo spirito che è dominum et vivificante, lo spirito che infonde la vita adesso. Quindi questo è quello che ci ricorda tutti i documenti del Vaticano II, ma tutta la Chiesa, tutto il Magistero della Chiesa, in modo unanime in questo caso. Quindi il processo di inculturazione del Vangelo è un processo continuo. E come ha detto Papa Francesco in una parte cruciale dell'Evangelii Gaudium, una parte significativa del processo di inculturazione del Vangelo è la pietà popolare. I numeri da 122 a 126 dell'Evangelii Gaudium, Papa Francesco fa un'affermazione molto forte che ha fatto storcere il naso a diverse persone, ma è magistero, e che poi è stato ripreso in diverse pubblicazioni di qualità teologiche, anche in alcuni convegni nazionali e internazionali. La pietà popolare è un insigne dono dello Spirito Santo per attuare la dinamica di culturazione del Vangelo. Il Rosario, la Via Crucis, eccetera eccetera eccetera, sono legati alla fede nicena. Il Rosario medita i misteri di Cristo, vero Dio e vero uomo, insieme alla Vergine Maria. La Rosarium Virginis Maria di Giovanni Paolo II in questo è magistrale, no, nel ricordarci questo, perché dentro questo processo di inculturazione del Vangelo, in questo compito pneumatologico di metafrasi, si iscrive anche, come ci ha ricordato autorevolmente il Santo Padre nell'Evangelii Gaudium, tutta la dinamica della pietà popolare come cosa non secondaria, dono insigne dello Spirito Santo alla Chiesa oggi. E interessante, e vado concludendo, per dire la vitalità di questo, fare un confronto, non sono bravo con PowerPoint e poi non ho avuto il tempo con tante altre cose, mi sarebbe piaciuto, se avessi avuto un po' di tempo, fare la proiezione mettendo il credo che noi diciamo la domenica, facendo vedere le diverse parti, perché voi vedete la parte sul figlio, che è Nicea I, e la parte sullo spirito, che è Costantinopoli I. Tra l'altro Costantinopoli I non nasce come ecumenico, è un sinodo locale, e diventa ecumenico a Calcedonia, viene elevato al rango di ecumenico dal Concilio di Calcedonia. Vabbè, e per dire come la storia della Chiesa a volte è complessa. Nicea è stato convocato come Concilio Ecumenico, Costantinopoli I è stato convocato come sinodo locale del vescovo di Costantinopoli, ma avendo avuto una partecipazione di un certo tipo, c'era Gregorio di Nazianzio, Gregorio di Nissa, Basilio, cioè c'erano, e poi è stato recepito da tutti, e quindi Calcedonia lo recepisce come ecumenico, quindi viene formalmente elevato ad ecumenico dal Concilio di Calcedonia, anche se era stato convocato come sinodo locale, vabbè, che è quello sullo Spirito Santo, no? Il Signore che dà la vita. Lì si sta dicendo che lo Spirito Santo è Dio come il Padre e come il Figlio. Se voi leggete, ce l'avete presente a memoria, c'è la parola consostanziale nella professione sullo Spirito Santo? No. I padri hanno scelto, siccome quel consostanziale aveva fatto litigare un sacco e non aveva generato tutta quella comunione, Atanasio ci si è spaccato la schiena, 5 esili per quello Mousios. Però i padri, insomma, si erano resi conto che scelgono di dire la stessa cosa, perché noi crediamo che lo Spirito è consostanziale al Padre e al Figlio. Ma se voi leggete, non dicono così. Lo chiamano Kyrios, Signore, lo chiamano Theos, Agios, Santo, lo dicono con adorato, noi nella traduzione italiana lo perdiamo, ma nel greco c'è syn, con adorato e con glorificato, con il Padre e il Figlio. È un altro arbitrato, diverso. Hanno fatto un'altra scelta. Dicono che lo Spirito è Dio come il Figlio, come il Padre, in un altro modo, chiamandolo Kyrios, Signore, chiamandolo Agios, Santo, e dicendo che insieme al Padre e al Figlio è con adorato e con glorificato. Ma non usano la parola homousios. Non è mica un caso. Non è mica... Ci sono delle pagine bellissime di San Gregorio di Nissa. Gregorio di Nissa è poco noto perché sono più famosi che Gregorio Nazianzeno e Basilio Magno, ma in realtà gli ultimi studi, praticamente la mente che c'è dietro, sicuramente dietro Basilio, è Gregorio, era fratellino minore, che lui poi costringe con la forza a diventare vescovo, poverino. Basilio era un tipastro, Basilio Gregorio era un poeta, un teologo, Gregorio di Nissa, e siccome Basilio doveva affermare la sua autorità, aveva bisogno di suffraganei, praticamente un villaggio come Senzalino lo fa diocesi e ordina con la forza suo fratello minore vescovo, che è il povero Gregorio di Nissa, no? Che soffrirà parecchio a fare il vescovo, comunque è un'altra storia. Però era ha delle pagine veramente di una bellezza straordinaria, Gregorio di Nissa, che è la mente, il cuore che c'è dietro poi Costantinopoli I e la professione di fede. E quindi lui ha l'attenzione, la delicatezza di non usare l'homousios, ma di usare un altro modo per dire la stessa cosa. Per dire come gli arbitrati, nel contesto del momento in cui avviene Nicea, per tutta una serie di problemi che non c'è, storici, di posizioni, bisognava usare l'homousios, perché altrimenti non si riusciva a tagliare la testa al toro. Passato un po' di tempo, dicono la stessa cosa dello Spirito senza usare la parola homousios, ma usando Kyrios, Agios e Syn, con adorato e con glorificato, per dire che appunto questa vita è un esempio, ma poi è successo ancora e succede ancora e può succedere ancora nella vita della Chiesa, perché la tradizione è viva, la donna sposa dell'agnello è viva, non è morta, quindi lo Spirito è Signore, infonde la vita, domino il vivificante. E ecco, poi c'è la parzialità e la questione della diversità integrabile. Arrivo, avete pazienza ancora 2 minuti? No. Allora, la questione della parzialità, che è una questione che è stata sollevata da questa teologa in questo convegno, che ha fatto discutere parecchio, ma Milena Mariani, che è una donna però molto preparata, quindi poi... E sulla parzialità di Gesù, cioè affermare l'assoluto del Logos, cioè che è Dio da Dio, non deve farci dimenticare la parzialità di Gesù. Allora, von Balthasar c'ha la famosa espressione il tutto nel frammento, no? In ogni frammento dell'ostia c'è tutto Cristo. Non è che se io ho l'ostia e la spezzo, poi ci rimane metà Cristo, no? Allora, però dobbiamo avere consapevolezza di questa parzialità di Gesù, perché il suo assumere una natura umana è una natura umana determinata, in un tempo, in un luogo, una cultura, una mentalità, una lingua. Un certo tipo, Gesù aveva una certa faccia, aveva i capelli di un certo colore, era alto tot, cioè c'è una parzialità di Gesù. Noi incontriamo il tutto di Dio, perché diciamo che l'ipostasi è l'ipostasi divina, coeterna con il Padre e lo Spirito, ma lo incontriamo nella parzialità dell'incarnato, dell'uomo, della Sarx di Gesù. Questo con tutta una serie di questioni, non da poco, cioè che ogni nostra affermazione ha sempre una sua parzialità. Bisogna esserne consapevoli e anche avere la capacità di integrarla in una totalità, no? La famosa legge del et, come una delle dimensioni fondamentali del pensiero cattolico, dice questo: se io dico Dio è uno, dico una cosa vera o dico una cosa falsa? Dico tutto, dico solo una cosa, una parte. Se io dico che Dio è trino, dico una cosa vera o una cosa falsa? Dico tutto? No. Se dico che Maria è vergine, dico una cosa vera? Ma dico tutto? Se dico che è madre? E così via. Quindi dobbiamo imparare, invece adesso siamo in un tempo in cui ci si polarizza gli uni contro gli altri, solo questo, solo quello, solo questo, solo quello, no? Come dice il libro di Rosini che presenterà a metà novembre, che è su queste cose qua. E quindi, cioè, dobbiamo tenere insieme, però dobbiamo avere consapevolezza di quella parzialità che nella storia della Chiesa è una parzialità. Allora, non so, vediamo, il nostro professore, chi ha studiato negli anni che studiavo io, era padre Roberto Mela. Qualcuno forse l'ha conosciuto, uno dei corsi meravigliosi su sinottici, sulle lettere di San Paolo, veramente. E lui diceva: se tu leggi le lettere cosiddette pastorali, hai la dinamica di un certo tipo, no? La moglie, il marito, il lavoro. Tu leggi l'Apocalisse o la prima Tessalonicesi, quelli che dicevano che Paolo dovrà dire chi non vuol lavorare neppure mangi, perché cos'era? Domani viene il Signore, basta, lasciamo stare, no? Eppure sono due affermazioni parziali che ognuna dice una qualche parte di verità. Nella scrittura le trovi entrambe. Siamo giustificati per la fede o per le opere? Leggi Giacomo? Le opere. Leggi Paolo? La fede. Tutte e due sono vere, ma vanno tenute insieme. Quindi Nicea e il confronto che vi facevo con Costantinopoli I, in cui due cose vengono dette in modo diverso, bisogna avere consapevolezza di una parzialità, non solo di Gesù, ma anche dell'affermazione. Però questa parzialità, dice Monsignor Maurizio Marcheselli, nel suo corso magistrale di introduzione alla Sacra Scrittura in facoltà, come per il canone delle scritture, deve essere una parzialità, una diversità integrabile. Noi abbiamo 73 libri, questa Biblia, la biblioteca, sono 73 libri, no? La prendiamo come un'unità, in realtà sono 73 libri diversi. Poi ci sono gli apocrifi, che non sono nel canone delle scritture, neanche il pastore di Erma o la Didache nel canone delle scritture. Perché? Perché la fede della Chiesa, in un arbitrato, come dicevo prima, ha ritenuto che ci fosse, ritiene ispirata dallo Spirito, crediamo, assistita dallo Spirito Santo, che c'è una diversità integrabile, pur con delle tensioni, tra i 73 libri che compongono la scrittura, e c'è una diversità non integrabile, gli apocrifi, per cui, per quanto siano testi importanti, non sono confluiti. Io insegno, tra le altre cose, domani ho tutta la mattina di Mariologia su in facoltà, e quindi gli ultimi studi critici su alcune parti del Protovangelo di Giacomo, ci sono delle parti del Protovangelo di Giacomo che risalgono praticamente ai tempi dell'Apocalisse. Quindi ci sono delle quindi non parlo della versione che è arrivata a noi, che è la decima di scrittura latina, ma hanno ritrovato, c'è un papiro che adesso è conservato in Svizzera, una versione antica, ci sono delle parti del Protovangelo di Giacomo che potrebbero stare qui dentro alla Bibbia praticamente, ma non è quello, è stato ritenuto apocrifo, diversità non integrabile. Quindi per analogia con il canone delle scritture è la fede della Chiesa che mi aiuta nel discernimento qual è la diversità integrabile in tutto e quella non integrabile. Il canone stesso delle scritture. Io ho il libro in mano. Sono 73 libri che noi crediamo ispirati da Dio. Apritemi la Bibbia, vi sfido, trovatemi dov'è il libro ispirato con l'elenco di quali sono i libri ispirati. Dov'è? No, non c'è. Non c'è l'elenco dei libri ispirati. L'elenco dei libri ispirati è la memoria vivente della Chiesa. Quindi il canone è la prova, tra virgolette, scusate, dell'intersezione tra le scritture e la tradizione della Chiesa, come dice la Dei Verbo, sostanzialmente, no? Perché io so, come dice Agostino, visto che adesso va di moda Agostino, io so che questa è la parola di Dio ispirata perché me lo dice la tradizione della Chiesa, me lo attesta la Chiesa. Altrimenti voi non troverete il libro ispirato di quali sono i libri ispirati. È sostanzialmente la tradizione ecclesia che mi attesta che questi sono i 73 libri che noi crediamo ispirati da Dio. Quindi, per analogia al canone delle scritture, lo stesso arbitrato in questo processo di traduzione è quello che è avvenuto con la fede nicena, ma poi con tutto lo sviluppo successivo, Calcedonia e tutte le altre cose. Ci sarebbero molte altre cose bellissime da dire, ma io mi fermo qua.
Facciamo allora una pausa e poi ci ritroviamo per domande, riflessioni insieme.
Grazie Fabio.
Grazie a voi.
Grazie.